Ecco, questa sera è l'ultimo incontro, quindi vi leggerò brevemente le citazioni dai sutta che riguardano la facoltà spirituale della saggezza, che è l'ultima menzionata, e poi sul blog, su quella pagina, vi metterò ci ho già messo alcuni contenuti. Che vi possono aiutare nelle prossime settimane, quando volete, con calma, una specie di piccolo itinerario di materiali che già stanno sul blog, però vi metto gli audio, i link, così potete ascoltare da voi la parte più tecnica, lo studio, ok? Così stasera non appesantiamo il tutto e semplicemente rimaniamo con le similitudini dei sutta, sì? Ok. Allora. Ecco, cominciamo da questo sutta che fa sempre parte di quella collezione del Sanyutta Nikaya. Questa è la traduzione di Bhikkhu Suggiato. Io però nella mia lettura italiana lo modifico un pochino. Per esempio, lui parla di un bungalow, questa come costruzione, e io la chiamerò in un altro modo. Allora, così udito. Il Buddha stava nella città dei Malla e parla ai suoi bhikkhu. Allora, bhikkhu, fin tanto che la nobile conoscenza, questo è Arya Jnana, è una forma di conoscenza diretta che è tipica del nobile o che rende nobile, no? Fin tanto che la nobile conoscenza non è emersa per un nobile discepolo, le quattro facoltà spirituali non sono stabili e non sono consolidate. Ma quando la nobile conoscenza è emersa, è sorta per un nobile discepolo, le quattro facoltà spirituali diventano stabili e consolidate. Dice, è proprio come una casa col tetto spiovente. Fin tanto che il colmo del tetto non è stato sollevato e messo a posto, le assi, le travi non sono stabili o fisse, ma quando il colmo del tetto è stato posizionato, queste travi diventano stabili e fisse, e quindi allo stesso modo il nobile discepolo dice quali quattro facoltà vengono stabilizzate quando si mette, diciamo appunto, quando emerge questa nobile conoscenza, la facoltà della fede, dell'energia, della presenza mentale e del samadhi, cioè della stabilità, della concentrazione, dell'unificazione. Quando un nobile discepolo ha saggezza, la fede, l'energia, la presenza mentale, il samadhi che ne derivano, diventano stabili. Ecco. Stop share. E ora vi farò vedere. Ecco. Tanto per darvi l'idea del colmo del tetto. Vedete, questa è una costruzione. Vedete com'è fatto il tetto, no? E c'è questo punto che viene chiamato in inglese, lo troverete, ve lo dico adesso perché troverete le traduzioni roof ridge. È questa asse, diciamo così, centrale. È qualcosa che è in cima, fondamentalmente, è come se venisse per ultimo, diciamo così, però c'è una funzione statica importante. Capite? Abbiamo detto la fede è la fondamenta. La saggezza è il colmo del tetto, però il colmo del tetto ha una funzione di stabilizzare tutto il resto. Adesso vi prendo di nuovo Shes. Ah, peccato, c'avevo una pubblicità che spiegava che cos'era il colmo del tetto, ma vi metto il link, perché parlavo, il colmo del tetto è il coronamento dice questa pubblicità appunto di un'impresa edile e spiega molto bene questo colmo del tetto a cosa serve. Mi dispiace che ho perso il riferimento, ma ve la metto. Ecco, e questa nobile conoscenza, come avrete probabilmente intuito, sono le quattro nobili verità. Quindi questo è il solito sutta dell'analisi delle facoltà spirituali che dice e che cos'è, in cosa consiste la facoltà di panna del discernimento o della saggezza. E quando un nobile discepolo è saggio e ha la saggezza di quel sorgere e svanire. Quindi in questo caso, per saggezza, per discernimento del sorgere e svanire, significa che l'ha sperimentato, c'ha questa diretta conoscenza del sorgere e cessare, che è nobile, penetrante e porta alla completa fine della sofferenza. Questo nobile discepolo comprende, questo è dukkha, questo è l'origine di dukkha, cioè è così che emerge. Questa è la cessazione, cioè così cessa la sofferenza e questo è il modo, la pratica che porta alla cessazione della sofferenza. Questo è chiamato la facoltà della saggezza e queste sono le cinque facoltà. Ecco, nella meditazione che abbiamo fatto oggi, se avete fatto caso, abbiamo, diciamo così, i prodromi di quella che poi diventa, maturate le cinque facoltà, il colmo del tetto. Perché le quattro nobili verità, diciamo così, si possono percepire, comprendere a vari gradi e a vari livelli. All'inizio, proprio se ci avete fatto caso, voi dovete cominciare esperienzialmente, questo è l'aspetto del discernimento iniziale, a capire in presa diretta. Quando si parla di origine della sofferenza, semplicemente voi avete un parametro, che cos'è che crea più tensione, cosa ne crea meno? E quindi in quel modo voi cominciate a capire, quando poi andrete a leggere, a studiare, a comprendere, a realizzare che cos'è questa brama, questa origine della sofferenza, non sarà più qualche cosa di astratto, ma avrete 10, 100, 150 sensazioni e casi concreti di attitudini mentali che portano alla sofferenza, ok? E quindi l'incontro con la tensione e poi c'è la cessazione, no? Questa è la cessazione, quindi ecco perché stasera dicevo cominciate da quel piacere, cominciate da quel rilassamento in cui cominciate a scoprire come si rilassa la sofferenza e naturalmente in che modo? Nella sua forma più iniziale, del discernimento ha a che vedere col comprendere esperienzialmente in cosa consistono le rette motivazioni, le rette intenzioni. Quello che dicevo stasera, noi non possiamo vedere i nostri occhi, ok? E però oppure, diciamo così, immaginiamo che il citta, no? L'intenzione, tu ti puoi accorgere dagli effetti. Quindi il Buddha diceva, no? Diceva, ci sono tre motivazioni salutari. Se il tuo intento è verso il lasciare andare, la rinuncia, la semplicità, l'appagamento, e poi se il tuo inclini verso la benevolenza piuttosto che l'avversione, e inclini verso la compassione, la moderazione, un certo atteggiamento verso ciò che è fragile o sofferente. Quindi questo è l'inizio. Grazie a questo iniziale modo, diciamo sì, la fede, no? La fede abbiamo detto è un inizio, prima diciamo che emerga l'entrata nella corrente. Quindi c'è la fede, cominci piano piano a fare alcuni passi, sai che dalla fede l'abbiamo visto, riprendiamo il nostro sutta ad apana. Ecco, vi ricordate, questo è il sutta dove le trovate tutte concatenate, queste cinque, no? E quindi abbiamo detto che questa iniziale fede ti fa fare uno sforzo, un'applicazione, quindi cominci per esempio a rispettare i precetti, a meditare e devi avere già, vi ricordate, nella definizione dell'energia ci sta quel piccolo discernimento iniziale, cioè io devo capire che cosa mi fa bene e cosa mi fa male, giusto? E quindi ho questa idea delle rette intenzioni e come lo sperimento. Il samadhi, la facoltà del samadhi, in questo caso ancora non è completa, perché è completa quando diventa il jhana, ma tu cominci a sperimentare, a percepire che cosa, no? Nella tua mente e nel tuo corpo porta verso questa maggiore stabilità, quiete, agio e gioia. Ed ecco come termina questo sutta. Diciamo così, di Apana Sutta, che li collega tutte e cinque. E dice, quando un nobile, a questo punto poi che cosa accade? Che quando c'è questa prima, vogliamo dire, giro, perché immaginiamoci questo processo della pratica con l'entrata nella corrente, c'è il primo momento della visione delle nobili verità, quindi il colmo del tetto. Questo significa, no? L'entrata nella corrente è come aver piazzato il colmo del tetto, però non è finita lì. Adesso c'è una maturità di saggezza e questa maturità di saggezza cosa fa? È come un feedback, no? In effetti, come un circolo, non fa altro che andare a consolidare la fede. Vi ricordate? L'entrata nella corrente è colui o colei che ha completa fede nei tre gioielli, ha completa fede nella pratica. E questo naturalmente si ripercuote sulla potenza e la stabilità delle cinque facoltà. Ok? Quindi c'è questo senso ciclico. Quando il nobile discepolo si è applicato ancora e ancora, ha ricordato con la presenza mentale, quindi ancora e ancora, è entrato in samadhi ancora e ancora, ha compreso con saggezza che cosa? Ha compreso con saggezza l'origine della sofferenza, la cessazione e il sentiero. Ok? Quindi ha dipanato un pochino della sua ignoranza. Dice, e quando ha compreso con saggezza ancora e ancora, avrà una fiducia. Vedete come il cerchio si chiude? Dice, una fiducia che esprimerà questa sua fiducia così. In precedenza io avevo ascoltato queste cose, ne avevo sentito parlare, ma adesso io ho un'esperienza meditativa diretta di queste cose e le vedo con saggezza penetrante. Ecco quindi che questa fede, in questo caso la fede di questo discepolo, è la facoltà della fede. Ecco, di nuovo ritorniamo all'immagine della casetta col colmo del tetto. Questo è un sutta sempre dal Sanyutta Nikaya e dice, Bhikkhu, immaginate che qualcuno dica, senza aver compreso a fondo veramente le nobili verità della sofferenza, della sua origine, della cessazione del sentiero, no? Io eliminerò, arriverò alla fine di tutta la sofferenza. Ciò non è possibile. È come se qualcuno dicesse, prima di costruire il piano terra di una casetta, voglio salire al piano rialzato. Questo non è possibile. Allo stesso modo, immaginate che qualcuno dica, voglio arrivare alla fine della sofferenza senza comprendere le quattro nobili verità. Quindi ecco, spero che sia chiaro, no? Questo colmo del tetto che ha questa funzione stabilizzante ed è fondamentalmente il culmine, il vertice di questo processo che però poi con l'entrata nella corrente stabilizza la fede e dà un impulso. Inizialmente, quindi prima di questo, leggerete nelle traduzioni che linko questi termini inglesi come breakthrough, no? Cioè è come un momento fondamentale, diciamo così, un'esperienza centrale che però c'è dietro tutta una preparazione. E qual è questa preparazione? Più o meno lunga, più o meno incisiva, questo dipende. No, la preparazione ha a che vedere con quei passi che abbiamo detto, la fede che viene sviluppata attraverso, per esempio, la contemplazione della morte, dell'impermanenza, dell'urgenza, c'è una fede iniziale, c'è un'applicazione iniziale che richiede discernimento. E la meditazione diventa proprio all'inizio questo modo per fare esperienza, come la presenza mentale e queste attitudini. Uno non può conoscere la propria mente, impari a conoscere cosa è buono e cosa non è buono delle tue intenzioni dall'effetto che fa. E qual è il parametro? Il parametro è Samadhi. Quindi Samadhi non è uno stato da raggiungere, ma è un parametro che tu impari a lasciar sviluppare a partire da quella piccola rilassamento delle mani, quando tu cominci a capire come è nato quel piccolo rilassamento. È nato perché ho lasciato andare, è nato perché ho rispettato, è nato perché c'è la benevolenza, è nato perché c'è la compassione. Quando la mente è agitata e tesa, quando il corpo soffre, come ci si atteggia la presenza mentale? Che effetto ha? Quindi questo apprendere dall'esperienza, avendo come parametro il piacere e gioia nati dal distacco, che sono praticamente, fanno le veci, no? in questo sistema, a spirale di pratica, stanno per quella terza nobile verità, giusto? Quando parla della cessazione della sofferenza. Voi non dovete immaginarvi che cessazione della sofferenza vuol dire avere il bazooka che spara a un oggetto che si chiama sofferenza. Che a volte uno lo pensa così. Come pure l'idea che il nobile discepolo, lo troverete nel sutta, non ho letto quel brano, no, dice la nobile conoscenza del sorgere e cessare, non è che vedi davanti un grafico, le cose che sorgono e cessano, tu lo senti dentro cosa vuol dire cessare, quella cosa che prima era così dominante e che quando tu cominci a spegnere il tuo interesse, spegnere la tua brama, spegnere il tuo coinvolgimento si tranquillizza da sé perché non è più un'ossessione. Questa, diciamo così, dinamica, che viene chiamata in gergo, no? Troverete, condizionalità, causa-effetto, questo è il nostro addestramento, questo è come sviluppare il discernimento. E io lo paragono all'andare sugli sci, o lo paragono all'andare in barca, no? Oppure anche al cucinare, tu devi, magari hai la ricetta, però poi quando fai la pasta, eccetera, le tagliatelle, il pane, piuttosto che affetti la carne, devi verificare se il pane si sfrantuma, se la minestra è salata. Quindi spero stasera di aver fatto una specie di sintesi, vi metto questi link e voglio finire questa breve panoramica. Eccolo qua, il nostro. Ecco, questa è l'immagine di cosa si intende per colmo del tetto, con questa linea centrale di un tetto però con le tegole. Ecco, questo è il coronamento fondamentalmente, però c'ha l'effetto di stabilizzare, in questo caso, il resto della struttura. È una struttura in mattoni e tegole, ma c'è anche una struttura in legno. Ecco. Io mi fermo qui questa sera, quindi abbiamo un bel po' di tempo. Se volete intervenire, io vi ho... Quindi potete attivare da soli il vostro piccolo microfono con i vostri commenti, osservazioni, sia sulla meditazione sia su questo che è stato visto, se volete anche che lo... però comunque tutto questo materiale lo metterò naturalmente a disposizione.
A me è piaciuta molto la metafora della casa per le cinque facoltà, che nonostante sia un tema che ho studiato e sentito varie volte, però semplicemente quella metafora lì è una di quelle bellissime, meravigliose espressioni del Buddha che con un un riferimento a qualcosa di veramente semplice e di conosciuto nell'esperienza non specialistica da tutti, ti dà veramente un quadro generale distante che ti fa mettere assieme tutto quello che puoi avere, sapere o quello che è nella tua esperienza con un'immagine davvero immediata e pregnante. Non l'avevo mai sentita.
Troverete questo colmo del tetto, oppure c'è un famoso verso, molto famoso del Sultan Ibadah, dove si parla di questa trave di colmo. Io mi sono andata a vedere tutte queste cose perché non capisco nulla di edilizia, e siccome le similitudini dei Sutta sono assolutamente precise, come dice Danilo, bisogna quindi, ecco perché ve li anticipo, perché magari leggete in inglese, non capite queste traduzioni, non vi hanno senso. Questa trave di colmo è praticamente quella che avete visto, vi ricordate? Ve la faccio rivedere. Sì? Vedete? Ok? E quindi c'è questo famoso verso in cui il Buddha è attribuito appunto a Gotama come un verso ispirato nel momento della sua completa, del suo completo risveglio, che dice a Mara, quindi all'illusione, eccetera, dice: t'ho trovato, architetto, no? Dice: non costruirai più una nuova casa, cioè non ci sarà più la rinascita. Dice: è spezzata la trave di colmo. Quindi questa immagine di spezzare la trave di colmo, in questo caso, in questa similitudine, è utilizzata invece per spezzare qualche cosa che, come dire, che però poi fa crollare tutto il resto, ok? Quindi in quel caso la trave di colmo che cos'è? La brama e l'ignoranza che tengono in piedi tutta quanta la baracca. In quest'altra invece lo troverete spesso, che invece in senso, diciamo così, positivo. Naturalmente dipende da cosa vuoi mantenere in piedi e da cosa vuoi lasciar cadere. Quando si tratta invece della maggior della libertà, sto discernimento è visto così.
Allora, io invece ho trovato molto chiaro, hai fatto una sintesi veramente utile, trovo. In particolare a me mi trovo molto utile questi, a me è venuta la parola grossa prodromi del Samadhi, no? Cioè delle esperienze che servono come esercizio, esercitazione, ma fatte con saggezza, non sono solo delle esercitazioni, sono delle esperienze, esperienze trasformative, che ti permettono, che mi permettono il sentiero graduale, cioè la gradualità, allargando, ma ricordandosi con Sati qual è la piccola sensazione di un certo momento, su questa puoi costruire altre, quindi diventano un modello che diventa poi dopo un po' naturale nel capire cosa succede mentre stai meditando nelle varie esperienze pratiche. Questo mi sembra una di quelle cose da in cui mettere un segnalibro, no? Fare una notazione e ricordarsene ogni volta che uno ci si siede sul cuscino. Grazie.
Prego. Quella meditazione guidata, questa sera mi è uscita così, non è che l'avevo preparata, però ci avevo in mente che volevo dare. Come dire, perché se no, quando uno legge, studia, eccetera, le nobili verità, vi posterò naturalmente il link anche al mio seminario sui cinque canti, eccetera. Quando voi l'andate a vedere così come espresso dai Sutta, vi dovete ricordare che la potenza di quel modo di essere espresso è che deve essere, come possiamo dire, una cornice, perché là dentro ci deve poter essere il massimo, non so come dire, e il minimo, capito? Non può essere una descrizione. Sei tu che ci devi mettere dentro, come la sperimento la brama, a quale livello la sperimento? Ecco, quando la mente vuole, che farò domani, che faccio tra 5 minuti, il respiro dopo, il piede che si sta dormendo, cioè devi avere dei casi concreti di che vuol dire futuro, passato e Brahma, perché poi man mano che si approfondisce le 5 facoltà e vedi cose sempre più sottili, no? Tu arriverai, e questa è l'entrata nella corrente, quello che viene chiamato breakthrough, eccetera, in cui è completa, c'è cioè questa parignà, per cui la cessazione, laddove tu l'avevi sperimentata come quel sollievo, no? Quando quel dubbio si era spezzato, quando quella rabbia non ti prendeva più, quando il corpo se lo lasci un po' in pace, eccetera, dopo tu cominci a vedere veramente che tutti e 5 i kanda sorgono e cessano. Tu veramente vedi quel tuo stesso piccolo sollievo, hai l'esperienza totale della cessazione, cioè tutte le costruzioni possono cessare. Quindi, capito? Questo l'ho messo sempre in evidenza in tutti e 3 quei seminari che poi troverete, vi metto il link, quindi quelle le ho lasciate là perché hanno tutti quanti i punti essenziali. Qual è il cuore, a mio avviso, che aiuta, proprio come dice Boris, avere fiducia in un metodo graduale, ma un metodo graduale ragionato, ioniso, cioè che ha una sua organicità, non a casaccio, no? Faccio tanto, tanto, tanto questa cosa e poi divento bravo. No, no, non è così. È il principio, no? Che è sempre lo stesso. Per esempio, che cos'è il lasciare andare? Io lo devo sperimentare all'inizio nella generosità. Il bambino che dà c'ha 2 caramelle, una la dà al compagnetto e tu lo devi sperimentare. Ti togli dalla saccoccia qualche cosa e senti il lasciare andare, no? Ok? Poi lo sperimenti in meditazione, che cominci a dimenticarti chi sei, a dimenticare il passato, il futuro, ti dimentichi il corpo nel senso che lo lasci respirare, eccetera, eccetera. E poi piano piano questo si approfondisce. Quindi quando poi ti vai a leggere il discorso sulle 4 nobili verità e in che consiste la contemplazione, in cui tu vedi che la forma sorge e cessa, che il corpo non è permanente, che è nato e tenuto in piedi da causa e condizione e morirà, sta cosa ti risuona. Quando parla della Brahma, eccetera, tu lo proprio lo puoi sentire. Quindi se tu ti ricordi che il Dhamma ha un'unica tendenza, che è quella verso il lasciare andare, verso la pace, e tu la sperimenti a pezzi, devi cercare di ritrovare nel piccolo, poi troverai il grande. Quindi all'inizio lasci andare la caramella, seconda caramella, dandola al compagnuccio, e un domani lasci andare il corpo e la mente nella completa non identificazione. Quando tu hai avuto una volta anche solo un'esperienza di immersione col Samadhi o l'esperienza di che vuol dire cessazione, a meno che, diciamo così, nei sutta c'è anche il caso clamoroso di quelli che subito hanno completato il lavoro, ma in generale c'è una ruota, non è vero? Quindi in genere un praticante dedicato dell'ottuplice sentiero a cosa deve mirare, tra virgolette, nel buddismo antico? La sua aspirazione deve essere quella di emulare il nobile discepolo, naturalmente, cioè è qualcuno che deve emulare un graduale approssimazione a questo primo momento di profonda comprensione delle 4 nobili verità. E come lo fai? Non studiando sui libri, ma cercando di trovare esperienze concrete su che cos'è dukkha, qui e ora, che cos'è l'origine, e lo devi vedere qui e ora, un caso concreto, nella tua intenzione, non dall'esterno. Mi hanno fatto la multa, quindi c'è dukkha. No, è qui e ora dentro con le tue intenzioni. E come fai? Lo fai perché tu, corretto sforzo, stai cercando di andare verso il tuo piacere e gioia. Capito? Non perché stai cercando di eliminare la cosa che non va. Perché se fai così funziona. Per quello che Samadhi è messo al centro. Ma prego.